Per questo vi ringrazio dell'invito, vi ringrazio di essere qui e io ho voluto cominciare con le parole di Busaina, perché Busaina è una che potete trovare in giro perché sta a Savigliano. Io conosco abbastanza bene questa zona dove voi vivete perché è terra di corridoi umanitari, cioè in cui si sono create tante realtà comunitarie per accogliere profughi attraverso i corridoi umanitari che sono stati inventati da Sant'Egidio e finanziati per primi dalla Chiesa Valdese, poi da tanti altri, per reagire, oggi si parlava di un'aggressività positiva, allo scandalo delle morti in mare. Ricorderete tutti che nel 2015 comparvero le foto del piccolo Aylan Kurdi spiaggiato sulla sabbia a Bodrum in Turchia. Quel bambino suscitò un'onda emotiva enorme in tutta Europa, perché poteva essere tranquillamente uno dei nostri nipotini, uno dei nostri bambini, il Geremia della situazione che girava da queste parti, un bambino con i pantaloncini blu, la maglietta rossa, lo scarponcino riversato, buttato lì dal mare, perché non c'è nessun modo legale di arrivare in Italia. E quindi i corridoi umanitari sono nati dallo scandalo, diciamo, di queste morti in mare, che dall'inizio del millennio con Sant'Egidio abbiamo cominciato a ricordare di anno in anno in una veglia di preghiera che si chiama Morire di Speranza, in cui si sono unite, vorrei dire, il desiderio della comunità di non cancellare la memoria di questi poveri morti, insieme all'impegno, lo devo dire, dei governi italiani nel ricostruire meticolosamente le identità dei profughi. È stato fatto di recente, il 3 ottobre, la memoria del primo grande naufragio del Mediterraneo, era il 3 di ottobre del 2013, dove quasi 500 profughi eritrei e somali persero la vita. E la ricostruzione delle loro identità è stato un lavoro meticoloso. E da allora noi abbiamo sempre provato a farlo, con sempre meno, come dire, collaborazione, ma dove si riesce a trovare un nome, una piccola storia e non solo dei numeri. Perché, come si è anche avuto l'occasione di dire, al dramma degli altri ci si abitua presto e ci si stanca delle cattive notizie e si cambia canale e in fondo si cerca qualcosa di più positivo, di bello, di più rassicurante con cui, come dire, intrattenere il proprio tempo davanti agli schermi. Questi corridoi umanitari hanno trovato qui uno delle ospitalità accoglienti e calorose, a partire da Rosbella, che io non sapevo nemmeno dove fosse, che è una specie di Finisterre, va bene, perché non avevo mai visto un posto così, però voglio dire, a partire da lì e poi tanti altri, a Fossano la Caritas è stata la prima Caritas e credo anche l'unica che ha accolto dei profughi siriani attraverso i corridoi umanitari, che ci tengono molto sia la Caritas che i profughi siriani a dire che loro lavorano nell'ente pubblico e che è possibile per un profugo siriano lavorare anche per un ente pubblico, perché uno lavora in comune, l'altro lavora all'ASL, quindi con grande orgoglio, con tutto l'itinerario che hanno fatto, dicono questo. Ma perché ho raccontato questa storia? Perché oggi è la giornata mondiale del povero, o anche la festa dei poveri, ne abbiamo sentito ricordare anche oggi la liturgia, ma vorrei dire che il tema che ho scelto per questa nostra riflessione è pace e solidarietà. Domenica scorsa ho fatto pace e dialogo, l'avevo detto a Francesca quando ci siamo visti, perché visto che è questa domenica mi sembrava che sviluppare una riflessione su questo potesse essere utile. Vorrei soltanto cominciare ricordando alcune parole di Papa Francesco quando ha istituito la Giornata Mondiale dei Poveri, con l'orgoglio di istituire qualche festa nuova, di introdurla. Giovanni Paolo II è il Papa della GMG, Papa Francesco ha inventato la GMB, la Giornata Mondiale dei Bambini, la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, e questa è la Giornata dei Poveri, Mondiale dei Poveri, che va insieme alla festa della parola di Dio. Questa giornata si celebra sempre, quella dei poveri, la domenica prima della festa di Cristo Re, e di Cristo Re dell'Universo, invece la festa della Dei Verbum, della parola di Dio, si celebra sempre durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, prima della festa della conversione di San Paolo. Quando nel 2017 è stata celebrata la prima giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ha scritto: non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tantomeno di gesti estemporanei di buona volontà. Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono la causa, dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo a una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere derivano gioia e serenità d'animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell'Eucaristia. Il corpo di Cristo, spezzato nella Sacra Liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell'amore che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche un invito a uscire dalle nostre certezze e comodità e riconoscere il valore che la povertà in se stessa costituisce. Io ho citato queste brevi parole perché già Papa Francesco ci ha detto che solidarietà non è una parolaccia, ma è parola cristiana. E questo è qualcosa di importante. Ma solidarietà non è l'elemosina. E solidarietà non è la Caritas o un'associazione, ma la solidarietà è il modo del cristiano di vivere il Vangelo nella concretezza della sua vita, facendo spazio a un altro fragile, debole, bisognoso, che viene a far parte della sua vita. I padri della Chiesa, a partire da Gregorio Magno, San Giovanni Crisostomo, parlavano della necessità di dare il pane e la parola. E anche nel Corano, alla Sura Seconda, è scritto non dare il pane senza una parola di perdono. Perché il problema dei poveri non è ricevere beni, ma è tornare a far parte della famiglia umana. Rompere la barriera della solitudine, dello scarto, dell'isolamento, dell'abbandono è ciò che restituisce al povero la dignità del fratello, della sorella in un'unica famiglia. Non voglio rubare il mestiere a Don Mariano, ma nella preghiera che Gesù ha insegnato ci sono due nostro, il Padre e il pane. Sono il pane è nostro e il Padre è nostro. Questo nostro è nostro della famiglia umana, è nostro di tutti quelli che sono figli di Dio e quindi lo siamo tutti. Perché la parola? Perché si può fare l'elemosina con disprezzo. Intanto facciamola l'elemosina. Ma il problema è che spesso, e i padri sono pieni di questi racconti, l'elemosina si fa, cioè si dà un aiuto, riempiendo i poveri di rimproveri. Il classico, te li do ma non andarteli a bere. Va bene, ed è la cosa più tranquilla. Spesso si rimproverano, si giudicano, oppure proprio non si parla. Che cosa vuoi, di cosa hai bisogno? Si erogano dei servizi, che sono anche necessari, ma non esauriscono. vuol dire la portata evangelica della presenza dei poveri nella vita di questo mondo. Perché la portata dei poveri nella vita in questo mondo è una domanda per noi, perché li teniamo con noi, perché l'emersione o la liberazione o la resurrezione dalla povertà passano attraverso la vita di ciascuno di noi. Per questo ho fatto ascoltare Busaina. Busaina, che con il suo perfetto italiano sta al liceo scientifico a Savigliano, va al liceo scientifico indirizzo tradizionale col latino, ha una sorella che, quando sono 6 figli, 4 maschi e 2 femmine, indovinate chi studia? La sorella, la maggiore, loro sono arrivati il 27 aprile 2017, come ha ben ricordato, date indimenticabili. La sorella maggiore, dal 1 maggio fino all'inizio di settembre, quando è andata al liceo scientifico di Savigliano, indirizzo tradizionale, ha studiato italiano e latino perché doveva essere pronta. Ha finito la prima liceo scientifico con 9 di italiano e 9 di latino. E è andata avanti molto bene, tant'è che studia medicina alla Normale di Pisa. Quindi è una ragazza che ha dei numeri, e Busaina è meglio della sorella. Quindi, come dice la madre, ma vuoi vedere che avrò una figlia medico e un ingegnere? Quindi, però voglio dire, è una famiglia che è stata adottata. L'adozione non è di cosa hai bisogno, è che ti prendo con me. Quindi affrontiamo insieme gioie e dolori. Perché Busaina non l'ho invitato qui? Avrei potuto farlo, è qui vicino. Perché Busaina è in crisi per la questione palestinese, naturalmente, che vista con i suoi occhi di adolescente è un pianto. Gli WhatsApp che mi manda sono tutti di lacrime di sangue. E quindi è una ragazzina in difficoltà. Però questo non toglie che, come tanti adolescenti e anche come tanti ragazzi, non solo profughi e non solo musulmani, è una ragazzina che con la sua famiglia ha trovato prima la comunità Cenate, perché accogliere una famiglia di 8 persone richiede una certa complessità. Poi Casa Baratà probabilmente la conoscete meglio voi di me, però è stato un posto dove lei si è sentita amata, sostenuta, incoraggiata. E il problema non è soltanto dirgli va bene, questa è la casa, questo è il lavoro, questa è la lingua, questa è la strada, quello è il tuo dottore, vai. Il problema è far crescere una nuova convivenza, cioè vivere insieme l'oggi, il domani, il dopodomani. Papa Francesco dice che incontrare la carne di Cristo dà gioia e serenità, che sembra un po' assurdo, ma è la verità, perché la presenza dei poveri amati rende felice la nostra esistenza e anche le nostre comunità, perché non c'è felicità nell'estraneità, nella paura, nella diffidenza, nell'ostilità e nel pregiudizio, perché poi tutti questi aspetti vanno a cascata. E se c'è qualcosa di cui noi soffriamo molto, diceva Giovanni Paolo II, il mondo soffre per mancanza di visione, cioè che non vedi il futuro, non riesci a immaginarlo, ma non lo vedi perché non hai fiducia. C'è una crisi di fiducia molto forte, per cui degli altri si deve sempre comunque diffidare, sempre pensare male. Si dice che a pensare male non si sbaglia, va bene. Però la verità è che senza fiducia la nostra vita muore. La nostra vita illanguidisce, appassisce. I nostri figli senza fiducia appassiscono. E non voglio aprire il capitolo della sofferenza dei giovani che vediamo nelle nostre case e tra esiti tragici spesso sui giornali. Per questo c'è bisogno di relazione, di parola, di vicinanza, di comprensione e anche di lasciarsi stupire, vorrei dire, da quello che gli altri sono, perché spesso i poveri, ascoltandoli, sono diversi da come noi ce li immaginiamo, come spesso noi, ascoltandoci, siamo diversi da come gli altri ci hanno immaginato. Allora io credo che in questa giornata noi comprendiamo come la solidarietà possa essere una strada che cambia il quotidiano della nostra esistenza. Perché solidale, voglio dire, è un termine che indica qualcosa di solido, qualcosa di concreto, qualcosa di fondato. Ecco, di solidarietà c'è un grande bisogno, perché diventa il tratto in cui ci si riconosce l'uno per l'altro di essere un aiuto. Tutti abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri, prima o poi nella vita. Basta rompersi un piede per capire che cosa vuol dire, senza andare a cercare tragedie. Perché basta poco per metterci in difficoltà. Allora io credo che la solidarietà con i poveri sia una grande strada di ricucitura delle lacerazioni della vita, delle nostre comunità, dei nostri paesi, delle nostre cittadine, perché questo crea vicinanza, sicurezza, sicurezza in senso sociale, ma anche sicurezza affettiva, perché io dico sempre almeno un povero per amico, almeno uno, perché un povero per amico ti cambia la vita, ti spiega tante cose che da solo non puoi capire. E poi un povero per amico è sempre, come dire, la mettersi in tasca l'assicurazione che anche quando sei in crisi Gesù ce l'hai vicino, ecco. Quindi questo è molto importante secondo me, ma vorrei dire che la solidarietà è una strada di riconoscimento, diceva stamattina parlando della non violenza, di riconoscimento del valore dell'altro, di chiunque altro. E vorrei chiudere con due esempi, 5 minuti, faccio presto, due esempi su questo. Papa Francesco, nel messaggio per la giornata mondiale dei poveri di oggi, ha fatto un messaggio: la preghiera del povero sale fino a Dio. Per dire che, scusate se lo dico un po' nelle forme brevi, anche i poveri hanno l'anima. Noi quando facevamo le battaglie contro il razzismo dicevamo i neri hanno l'anima, le donne hanno l'anima, anche i poveri hanno l'anima, e spesso noi li trattiamo come gente senza anima. Ma lui conclude così: in cammino verso l'anno santo esorto ognuno a farsi pellegrino di speranza, ponendo segni tangibili per un futuro migliore, ognuno di noi. Non dimentichiamo, dice, di custodire i piccoli particolari dell'amore, fermarsi, avvicinarsi, dare un po' di attenzione, un sorriso, una carezza, una parola di conforto. Questi gesti non si improvvisano, richiedono piuttosto una fedeltà quotidiana, spesso nascosta e silenziosa, ma resa forte dalla preghiera. In questo tempo, in cui il canto di speranza sembra cedere il posto al frastuono delle armi, al grido di tanti innocenti feriti e al silenzio delle innumerevoli vittime delle guerre, rivolgiamo a Dio la nostra invocazione di pace. Siamo poveri di pace e tendiamo le mani per accoglierla come un dono prezioso, e nello stesso tempo ci impegniamo a ricucirla nel quotidiano. Siamo chiamati in ogni circostanza ad essere amici dei poveri, seguendo le orme di Gesù che per primo si è fatto solidale con gli ultimi. L'ultima parola, Avvenire di oggi, un articolo di Adriano Roccucci sull'Ucraina, perché oggi sono 1000 giorni di guerra in Ucraina, esattamente 1000, e fa un lungo discorso che potete andare a vedere, ma alla fine dice, perché parla di questo inverno che sarà terribile, perché il 65% delle fonti energetiche sono state distrutte e quindi sarà un inverno terrificante, e parla della necessità dell'aiuto umanitario. Scrive: l'umanitario sarà uno dei fronti decisivi per la ricostruzione del paese devastato dal conflitto, per riparare il tessuto lacerato della società ucraina. Investire sull'aiuto alla popolazione vuol dire già da oggi iniziare a costruire la pace. La solidarietà umanitaria è un inizio di guarigione dalle ferite, aiuta a realizzare spazi di pace, a liberare dalla violenza, dall'odio, dalla disumanità, ma anche la diplomazia umanitaria, che genera fiducia in entrambe le parti, si rivela come una via importante per aprire porte, stabilire contatti, provocare l'immaginazione feconda della pace. In questa direzione si muove la missione affidata da Papa Francesco al Cardinale Zuppi, perché c'è bisogno non solo di ragionamenti strategici e pressioni politiche, ma anche dell'autorevolezza morale di chi, in nome di una passione disinteressata per l'umanità, di una solidarietà concreta e gratuita, susciti pensieri creativi e sostenga i passi iniziali, incerti e zoppicanti, di un percorso che conduca alla pace. Per questo la solidarietà che noi viviamo è una strada sicura che porta verso una pace i cui confini noi oggi non vediamo. E anche la scelta di Papa Francesco di invitare il Cardinale a lavorare per la restituzione e lo scambio dei prigionieri, la restituzione dei bambini ucraini rapiti dalla Russia verso l'Ucraina, è qualcosa di estremamente concreto, ma che ha consentito alle parti di parlarsi, di riconoscersi e di avviare una strada che preghiamo e dobbiamo pregare tutti porti alla pace. L'ultima parola è che anche il nemico è un uomo, è una donna. L'amore per i nemici, qualcuno lo ha definito il test del Vangelo e il vero originario evangelico. L'amore per i nemici implica il fatto che si riconosca anche al nemico di essere un uomo, ma questo ci dice anche che se il nemico è un uomo e una donna, ci si può parlare, si può trovare un punto d'incontro, una strada di comprensione, una via di pace. Grazie.